Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Quarta puntata, ai confini del dominio estense, storie ed eroi di Montecchio Emilia. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza, luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un dotto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo e puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento musicale. Oggi dal Secchi a Lenza, viaggiando nella storia e lungo le strade della provincia di Reggio Emilia, raggiungeremo la chiesa della Madonna del Popolo di Montecchio Emilia, dove il 19 marzo il quartetto Guadagnini ci offrirà un ricco programma da Puccini a Beethoven. Buon ascolto!
Due fiumi, la Secchia e Lenza, due confini, rispettivamente con Modena e Parma, delimitano il tragitto che abbiamo scelto di percorrere per questa nostra tappa, che ci condurrà da Rubiera a Montecchio Emilia. Lunghezza del tragitto 28,86 km, tempo di percorrenza in auto stimato in 39 minuti, se le strade sono poco trafficate, cosa assai improbabile. Distanza in linea retta di 26,75 km. Se ci fossimo affidati alla navigazione guidata da Google Maps e non avessimo precisato Montecchio nell'Emilia, ci saremmo trovati a percorrere 319,97 km in ben 3 ore e 24 minuti e saremmo felicemente approdati a Montecchio, comune della provincia di Terni, in Umbria. Fortunatamente siamo reggiani e conosciamo abbastanza bene le località della nostra provincia per non farci ingannare dalle sviste di Google. Ma perché partire proprio da Rubiera, quando sarebbe tanto più semplice da Reggio, imboccare la tangenziale, seguire la via Emilia fino alla fantasmagorica rotonda in località Corte Tegge, girare a sinistra e da lì arrivare a destinazione in pochi minuti? La spiegazione è semplice. Per arrivare preparati al nostro appuntamento, abbiamo voluto documentarci sulla storia di Montecchio, leggendo qualche pagina della bella rivista Montecchio, di cui era appena uscito il numero 25 del dicembre 2022. E proprio scorrendo qua e là, tra documentate relazioni storiche, testimonianze, fotografie e ricordi, abbiamo trovato le ragioni per questa nostra scelta. La prima che ci corre agli occhi, sfogliando la rivista, e che anche sulle rive del Lenza, come su quelle del Secchia, sorsero dopo gli anni 20 del 1900 delle colonie elioterapiche fluviali. Le fotografie dell'epoca, che documentano la vita delle due colonie, sono straordinariamente simili, per non parlare delle rigide regole che scandivano le giornate dei piccoli ospiti. Sul Secchia e sul Lenza, i bambini sono rigorosamente vestiti di bianco e col capo protetto da cappellini dello stesso colore, ripresi in posa con le loro istruttrici o impegnati in salutari esercizi ginnici che, secondo gli intenti del regime, dovevano contribuire a far sempre più valida e più forte la nostra razza. Thank you. le due cittadine hanno in comune anche un'altra storia, ben più importante, e che ci riporta al nostro risorgimento. È una storia ricca di personaggi che per gli ideali di libertà e indipendenza hanno sacrificato le loro vite, subendo spesso l'esilio, le condanne a morte o a una lunga detenzione negli anni bui della Restaurazione seguita al Congresso di Vienna. Una storia che ci farà incontrare uomini e donne straordinari. Una fra tutte, Giuditta Bellerio Sidoli, montechiese, per così dire, di adozione, avendo sposato a soli 16 anni Giovanni Sidoli, figlio di Bartolomeo, ricco possidente terriero di Montecchio Emilia, iscritto alla Carboneria Modenese. Non appena nata Corinna, la figlia secondogenita, affidata la primogenita Maria alla famiglia paterna, Giuditta seguì nell'esilio il marito, che per sfuggire agli arresti ordinati da Francesco IV d'Asburgo Este, che avrebbero portato al processo di Rubiera, era riparato in Svizzera nel 1821. Ci piacerebbe seguire le vicende di Giuditta, patriota italiana, figura femminile particolarmente emancipata per la sua epoca, tra i fondatori del giornale La Giovine Italia, fino alla sua collaborazione, o forse qualcosa di più, con Giuseppe Mazzini, che a lei scriveva «Sorridimi sempre, è il solo sorriso che mi venga dalla vita». Ma se vogliamo seguire il filo rosso che dalle sponde del Secchia ci porterà fino alle rive dell'Enza, dobbiamo invece parlare del processo presso il Tribunale Statario Straordinario convocato in Rubiera il 19 giugno 1822 per giudicare i rei di lesa maestà e di associazione alle sette proscritte. Nei territori estensi si erano infatti attivate società di diretta derivazione massonica, come quella dei Liberi Muratori, ed altre, come quella degli Adelfi e quella dei Sublimi Maestri Perfetti, che facevano riferimento alla organizzazione della carboneria. Il territorio di Montecchio, in zona di confine con Parma, offriva una condizione ideale per sviluppare un'attività di cospirazione clandestina, potendo contare su numerosi contatti con i parmigiani e anche su un'agevole via di fuga attraverso l'Enza. Più difficoltosa invece è la situazione di Rubiera, ove il Secchia avrebbe portato i cospiratori in fuga direttamente a Modena, capitale del Ducato. Senza contare che in Rubiera si ergeva la mole minacciosa del forte che gli estensi avevano adibito a prigioni di Stato per delitti di lesa maestà. Le celle, buie e malsane, ricavate nel sasso, gocciolavano umidità in tutte le stagioni dell'anno e qui fu tenuto prigioniero e poi decapitato il 17 ottobre 1822 Don Giuseppe Andreoli, eroe del Risorgimento italiano.
Thank you.
Don Giuseppe Andreoli, infatti, condannato a morte dal Tribunale Statario Straordinario in Rubiera con sentenza dell'11 settembre 1822, figurava tra i 47 imputati del processo, insieme a numerosi e valorosi patrioti di Montecchio: Francesco Conti, Prospero Bosi, Sante Conti, Giovanni Sidoli, di cui prima si diceva, Pietro Umiltà, tutti condannati a morte, alcuni, latitanti, decapitati in effigie. Rimesso alla clemenza del duca, Francesco Conti vide poi commutata la sentenza di morte in una pena detentiva di 15 anni. Al dottor Francesco Caronzi e all'avvocato Antonio Pampari di Montecchio toccarono condanne dai 15 ai 6 anni di detenzione. Gli affiliati montecchesi, e non solo, alla setta dei sublimi maestri perfetti, pagarono un prezzo altissimo e videro distrutto il loro patrimonio o, se rifugiati all'estero, non fecero mai più ritorno in patria. Il processo di Rubiera, citiamo direttamente dall'articolo di Corrado Morini, lasciò altri dolorosi strascichi. Vennero emessi nuovi ordini di arresto nei confronti di altri presunti cospiratori: Giovanni Maria Rasori, Giuseppe Gasperini e Giuseppe Montruccoli, notaio di Montecchio e qualche tempo dopo nei confronti di due sacerdoti della pieve di San Donnino di Montecchio. Venne così alla luce un'altra setta, tutta montecchiese, detta dei giurati italiani, della quale si conobbero solo tre affiliati: Lorenzo Boni, Luigi Pampari e Don Giuseppe Minardi. Ironia della sorte, proprio Don Giuseppe Minardi, ritornato per clemenza del duca alla parrocchia di Montecchio, battezzò nel 1831 Angelo Umiltà, nipote di Pietro e futuro cospiratore garibaldino e irriducibile propugnatore degli ideali risorgimentali. È giunto il momento di avviarci. Saliamo sulla nostra automobile e percorriamo la Via Emilia fino all'imbocco della tangenziale che da Reggio ci porta in direzione di Parma. Il paesaggio non è dei più entusiasmanti: stazioni di servizio luminescenti e dotate di ogni comfort, cartelloni pubblicitari di dimensioni gigantesche, capannoni, centri commerciali, sullo sfondo le rampe di accesso all'autostrada 1 e gli archi di Calatrava. Ma una volta usciti dalla periferia di Reggio, superati gli ultimi agglomerati urbani, percorriamo la strada provinciale 28. Qui, a tratti, la campagna si riprende il suo spazio tra prati verdi e casali in lontananza e la strada si snoda tra brevi tratti in dolce salita e rettilinei dove i cartelli ci segnalano di moderare la velocità. Superati Codemondo, la cui etimologia ricorda la conformazione topografica ai piedi della collina, e Barco, paese della musica per il ricordo delle mazurche e dei valzer della famiglia Pataccini, entriamo finalmente in Montecchio. Non vi diremo del castello che svetta proprio al centro del paese e accoglie al suo interno le testimonianze della storia della città, né delle chiese, della piazza ove sorge il municipio, del sito archeologico, degli artisti montecchiesi nell'arte figurativa e nel teatro, uno su tutti Ermete Zacconi, perché prima del concerto il programma prevede una visita con guide esperte che sapranno di certo raccontarvi meglio di noi notizie storiche e curiosità. Vogliamo piuttosto ricordare un altro episodio della storia del nostro risorgimento, ove le vicende di Montecchio si intrecciano con quelle forse più note di Reggio Emilia. L'arrivo a Reggio delle truppe francesi, accolto con visibile entusiasmo, aprì gli animi a molte speranze. Nella notte dal 20 al 21 agosto 1796 fu cacciato il presidio ducale di 600 uomini. Il 26 i francesi piantarono l'albero della libertà e nello stesso giorno il Senato avocò a sé il governo della città e del Ducato di Reggio, proclamando la nascita della Repubblica Reggiana. Il 26 settembre giunse notizia che una colonna austriaca, varcato il Po, stava avanzando su Reggio. Il governo provvisorio convocò la Guardia Civica e con un gruppo di volontari ne formò un corpo al comando del capitano Carlo Ferrarini. Era il 4 ottobre 1796. Gli austriaci, rinchiusisi nel castello di Montechiarugolo, furono obbligati, dopo un breve combattimento, alla resa, lasciando 144 prigionieri, tre carriaggi e tutte le armi. Alla battaglia, passata alla storia come la battaglia di Montechiarugolo, di per sé di scarsa importanza, venne dato un particolare significato risorgimentale perché fu considerato il primo sangue versato per l'indipendenza italiana. Ugo Foscolo chiamò Reggio città animatrice d'Italia. Proprio durante la battaglia di Montechiarugolo si ebbe il primo martire per la causa risorgimentale, Andrea Rivasi da Cavriago. Dopo pochi giorni, secondo le cronache dell'epoca, si formò anche a Montecchio Emilia una guardia civica su imitazione di quella di Reggio Emilia e il 27 ottobre 1796 si ottenne dal comando francese di poter esporre la bandiera del tricolore sulla torre dell'orologio. Si trattava di quella stessa bandiera che poi, il 7 gennaio 1797, nel congresso di Reggio Emilia, la Repubblica Cispadana proclamò universale con i suoi tre colori, verde, bianco e rosso. Appuntamento allora nella bella e centralissima chiesa della Madonna del Popolo a Montecchio Emilia, il 19 marzo, con il quartetto Guadagnini e le musiche di Giacomo Puccini, Giorgio Federico Ghedini e Ludwig van Beethoven.